Kinky Music. Per Gint di Alfred Schnittke, raccontato da Giacomo Fronzi.
Come nessun altro compositore russo dopo Shostakovich e Prokofiev, e personalmente magari aggiungerei anche Rachmaninoff, è conosciuto e amato in molti paesi del mondo. La sua musica riempie incessantemente le sale da concerto, risuona nei festival, nei teatri, è cantata e danzata e nelle sale cinematografiche. Ecco, è in questi termini che si esprime Aleksandr Ivashkin, uno dei massimi conoscitori del compositore russo di cui parliamo oggi, Alfred Schnittke. E ne parliamo, come accade sempre per le nostre puntate di Wikimusic, a partire da una data. In questo caso la data è quella del 22 gennaio 1989, giorno in cui al Teatro dell'Opera di Amburgo va in scena per la prima volta il balletto in tre atti e un epilogo Peer Gynt, sul libretto di John Neumeier, tratto dall'omonimo dramma di Henrik Ibsen e musica appunto di Alfred Schnittke. Alfred Schnittke nasce a Engels il 24 novembre 1934. Engels è una città che fino al 1941 è il centro della Repubblica Tedesca Autonoma del Volga. In quell'anno lì, il 1941, si chiude la parentesi repubblicana e molti parenti di Schnittke, parenti materni, vengono esiliati in Siberia e nel Kazakistan. Per come ci racconta lo stesso compositore in una conversazione del 1989 che ha condotto insieme a Elizabeth Wilson, pubblicata in un volume dedicato a lui e curato da Enzo Restagno, a 12 anni inizia a studiare musica, prendendo lezioni di pianoforte con Frau Ruber a Vienna. Siamo nel 1946 e la famiglia Schnittke si trova nella capitale austriaca perché il padre di Alfred, che era un giornalista, ha trovato lavoro nella redazione di un giornale locale. Al giovane Alfred basta salire le scale del suo palazzo, andare su al piano di sopra e fare lezione con Frau Ruber. Inizia anche ad ascoltare concerti di una certa importanza, sia per i brani che venivano eseguiti in quei contesti, sia per gli interpreti che si succedevano sulla scena. È in quel periodo che Schnittke sente di essere fortemente attratto dalla compagine orchestrale, da quel complesso impasto timbrico e sonoro che soltanto l'orchestra riesce a produrre, con il suo suono, che nelle parole del compositore gli provoca un'autentica beatitudine. L'esperienza a viennese dura però poco. Nel 1947 la famiglia Schnittke rientra in Unione Sovietica, cercando di far fronte alle difficoltà lavorative ed economiche a cui va incontro. A partire dal 1949, Alfred avvia studi musicali regolari, prima nell'Istituto Superiore di Musica di Mosca e poi al Conservatorio, convincendosi sempre di più che la sua strada non è quella dell'esecutore, dell'interprete o del direttore d'orchestra, ma quella del compositore. Sono anni quelli molto complessi, nei quali questioni politico-ideologiche e prassi artistico-musicale si intrecciano drammaticamente. Sono gli anni della messa al bando delle opere di Prokofiev, di Shostakovich, di Khachaturian e di altri musicisti. E tutto questo a seguito della risoluzione del Comitato Centrale del Partito Comunista dell'URSS del 10 febbraio 1948. Questa storica e tristemente nota risoluzione prende di mira tutti quei compositori, come quelli che abbiamo poc'anzi menzionato, che si rifanno a uno stile compositivo formalistico e antipopolare. Autori, si legge nella risoluzione, nella cui opera le perversioni formalistiche e le tendenze antidemocratiche estranee al popolo sovietico e ai suoi gusti artistici sono particolarmente appariscenti. A ridosso di quegli anni anche gli studenti del conservatorio, tra i quali compare il nostro Schnittke, che sono letteralmente affamati di musica contemporanea, devono adeguarsi e, essendo privati, perché ancora non esisteva ovviamente, di YouTube e del libero accesso a internet, devono arrangiarsi per cercare le registrazioni delle opere bandite dal regime. Solo in questo modo si riesce a entrare in contatto con il mondo musicale considerato degenerato e pericoloso, ma che tanto interesse invece suscitavano i giovani studenti. Tuttavia i problemi non si limitano al solo ascolto. Il vero problema, dichiara Schnittke, sarebbe sorto al termine degli studi in conservatorio. Bisognava scegliere stare dentro o stare fuori, entrare nell'unione dei compositori e partecipare alla vita musicale ufficiale oppure no. È evidente che restare fuori dal circuito ufficiale significava, nella migliore delle ipotesi, essere gettati nell'oblio, nella peggiore, essere deportati. A quei tempi, vedersi affibbiata l'etichetta di nemico del popolo, come ha detto una volta Shostakovich, non necessitava certo di spiegazioni circa il suo significato. Il 5 marzo 1953 muore Stalin. Da quel momento si fa risalire l'inizio del cosiddetto disgelo. Come si sa, si è trattato di un processo per nulla rapido e indolore, che peraltro ha coinvolto ogni aspetto della vita dei russi. Nel 1956, durante il 20° congresso del Partito Comunista, Nikita Khrushchev lancia la tanto nota quanto clamorosa invettiva contro i crimini commessi da Stalin, denunciando il culto della personalità che il dittatore morto 3 anni prima aveva praticato e affermato. È una prima crepa nel sistema eretto nei decenni precedenti, i cui effetti sarebbero stati notevoli anche in ambito musicale. Sì, notevoli ma anche contraddittori. Se per un verso, sostiene Restagno, Shostakovich con la sua 11ª sinfonia reagisce ai nuovi fermenti di libertà con una scrittura la cui convenzionalità risulta vertiginosamente regressiva, dall'altro lato a Mosca fa il suo arrivo un personaggio di nome Glenn Gould, il quale tiene al conservatorio un'applauditissima conferenza concerto in cui esegue e analizza pagine di Schoenberg, Berg, Webern e Krenek. Sempre in quell'anno, nel 1957, al conservatorio di Mosca accade un altro fatto. Un brillante studente compone il suo primo concerto per violino e orchestra. Quello studente è Alfred Snitke. Il concerto per violino e orchestra rappresenta per Schnittke il battesimo del fuoco, al quale seguirà una produzione molto ricca ed estremamente diversificata, in gran parte realizzata in territorio sovietico. Nonostante infatti la cosiddetta fase di normalizzazione a cui Leonid Brezhnev dà il via negli anni 60, la vita in Unione Sovietica stenta ad assumere connotazioni differenti rispetto al passato. E questo vale anche per Schnittke, il quale conduce fino al 1982 la stessa vita, anzi la solita stessa doppia vita, una legata al cinema, sostanzialmente per sopravvivere, e un'altra legata alla musica di avanguardia. Dicevamo 1982, sì, perché è dai primi anni 80 che il nome di Snitke inizia a circolare fuori dai confini russi. Ma quello stesso periodo porta in dote ad Alfred, purtroppo, non solo l'inizio di un percorso che lo porterà a essere uno dei compositori contemporanei più conosciuti ed eseguiti, ma anche un grave problema di salute che avrà indubbie ripercussioni sul suo modo di concepire la vita, il lavoro e la musica. Nel 1985 Snitkę viene colpito da un colpo apoplettico, seguito da circa 20 giorni di buio completo, dei quali il compositore non ricorda pressoché nulla. Per come racconta egli stesso, quel che ricorda sono sensazioni strane, la sensazione di freddo, la sensazione di vivere altrove in un'altra età o ancora la sensazione di essere entrato in contatto con qualcuno morto. Snitkę impiega 3 mesi a recuperare sia la parola sia la memoria. E da quel momento cambia il suo modo di vivere, il tempo, il dettaglio, i singoli giorni, ma come dicevamo anche il modo di lavorare, di percepire la vita, così come anche il modo di concepire le aspirazioni. «È l'immagine del mondo del mio lavoro che è mutata», confessa Snitkę. «Prima era come entrare in un mondo di norme prefabbricate, un mondo di immagini rigide, già cristallizzate, dove i cristalli hanno una forma invariabile. Io», continua il compositore, «aspiravo a impossessarmi proprio di quei cristalli. Ora è tutto diverso. Da cristallizzato, il mondo si è fatto fluido e subisce continue modifiche, sicché io devo mettermi in ascolto lungamente per riuscire ad afferrare un momento che è vivo e palpitante». Nel corso di una carriera lunga più di 40 anni, oltre alla musica per circa 60 pellicole cinematografiche, Alfred Snitkę ha composto una quantità notevolissima di lavori. 7 sinfonie, concerti per archi, un concerto per pianoforte orchestra, l'oratorio Nagasaki, 6 balletti, molta musica corale e vocale, lavori per il teatro, nonché arrangiamenti di opere di Shostakovich, Berg e Joplin. La sua personalità, al di là dell'evoluzione interna, si è sempre espressa in opere dalla natura non convenzionale, difficilmente riconducibili a un'identità precisa, a uno stile univoco e unitario. A partire dalla grande divaricazione a cui abbiamo fatto cenno prima, tra la produzione per il cinema e la produzione d'avanguardia. Questa seconda, quella d'avanguardia, può essere effettivamente considerata propriamente postmoderna. Almeno secondo Klaus Stephen Mankopf, per il quale la cosiddetta musica postmoderna si caratterizza per essere edonistica, narrativa, formalmente eteronoma, per avere riferimenti fuori di sé e per il dialogo sempre aperto con altre musiche e altre tradizioni musicali. È proprio un'opera di Snitkę, il quartetto per archi numero 3, scritto nel 1983, rappresenterebbe per Mankopf un possibile esempio del carattere postmoderno dell'opera del compositore russo. Musica postmoderna, si diceva, ma probabilmente questo aggettivo è riduttivo, o quantomeno rischia di essere parzialmente fuorviante, soprattutto per via di quella che Peter Davis, in una recensione della sesta e della settima sinfonia di Schnittke uscita sul New York il 28 febbraio del 94, ha definito miscela polistilistica, che ha reso, prosegue Davis, così intriganti le partiture di Schnittke degli ultimi due decenni, una miscela inebriante di neobarocco, lirismo romantico, densi passaggi contrappuntistici, metodi seriali, elementi pop e jazz, per citarne solo alcuni. A ciò si aggiunge la frattura che l'ictus, a cui abbiamo fatto cenno, il primo dei due che lo colpiranno nella vita, ha rappresentato nella parabola esistenziale e nell'attività del compositore russo. Il balletto Peer Gynt, del quale Schnittke scrive la musica e che va in scena per la prima volta nell'89 ad Amburgo, città peraltro nella quale il compositore si spegnerà il 3 agosto del 1998, è uno dei primi lavori che il compositore porta a termine dopo la malattia. L'elemento teatrale che un amico del compositore, il pittore Vladimir Jankilevskij, individuava come la cifra dell'attualità della musica di Schnittke, viene gradualmente meno, lasciando il posto a costellazioni sonore che richiedono profondità d'ascolto, vigile attenzione e notevole compartecipazione. Come scrive ancora Ivashkin, nei lavori scritti dopo la malattia la musica diventa sempre più esoterica e apre una stagione creativa nella quale entrano in momenti diversi Bach, Beethoven, Schubert, Brahms, Stravinsky, Schoenberg. Nel caso specifico del Peer Gynt, quel che subito appare inedita, che sembra strana, è la semplicità che caratterizza la musica del primo e del secondo atto. A questo proposito, alla domanda sul perché ciò sia accaduto, Schnittke risponde così: «Non saprei dire. Posso dire perché scrivevo musica in un certo modo prima della malattia, ma non saprei dire nulla sul perché ora scrivo in questo modo. So semplicemente però che così deve essere». Il Peer Gynt di Schnittke ha un carattere metafisico, a tratti allucinatorio e visionario. È un percorso musicale e narrativo privo di sviluppo, segnato da interruzioni, improvvise cavalcate ritmiche dal sapore quasi epico, alle quali si alternano momenti di lirismo sovrastorico, lontano, impalpabile. Ivashkin ha ragione e intravede in questo lavoro costanti e repentini lanci in differenti sfere dello spazio e dell'esistenza, esattamente come nel dramma di Ibsen. In sostanza, prosegue Ivashkin, il protagonista è mosso dall'idea non dello sviluppo, ma di rapidi scatti in direzioni diverse. Peer Gynt è un personaggio che il drammaturgo Ibsen trae dall'universo leggendario norvegese. Come ha scritto Franco Perrelli, non ci sono dubbi sul fatto che questo lavoro sia per i norvegesi l'opera poetica più centrale della nazione, a livello del Don Chisciotte in Spagna o del Faust in Germania, e quindi una creazione caratterizzata da un'intima norvegità, addirittura fondante una vera e propria identità culturale. Il Peer Gynt di Ibsen viene pubblicato il 14 novembre del 1867 con una prima tiratura di 1250 copie. Dopo 2 settimane ne vengono stampate altre 2000. Tutto lascia immaginare che il successo sarebbe stato rapido. Invece bisognerà attendere il 1874 per arrivare a esaurire quelle copie. Il Peer Gynt ibseniano è un giovane contadino affascinante, ma allo stesso tempo pigro e anche un po' arrogante, che una volta abbandonata la propria casa si imbatte in una serie di avventure, una più disastrosa dell'altra. Al termine delle sue peripezie, invecchiato e disilluso, ritorna in Norvegia, dove una fedele e amorevole Solveig lo aspetta e in qualche modo gli dà la possibilità di riabilitarsi e riscattarsi. Ibsen ha sottotitolato il lavoro Poema drammatico, sottolineando così il carattere propriamente non rappresentazionale, potremmo dire, dell'opera. Nonostante però Ibsen non avesse pensato il poema per la rappresentazione, a partire dal gennaio 1874, in coincidenza con la terza ristampa del testo, sarà proprio lo stesso Ibsen a insistere affinché venisse messo in scena, prendendo contatti con il compositore Edvard Grieg e con Ludwig Josefsson, direttore del Christiania Theater. L'autore, sostiene Perrelli, riteneva che la formula di rappresentazione più adeguata potesse essere quella del musicalsk drama, ovvero di un allestimento ridotto del copione accompagnato da buona musica. Si consolida così, fin dalla prima rappresentazione, il 24 febbraio 1876, una sorta di modello, quello di un Peer Gynt, continua Perrelli, liricamente condizionato dalla musica di Grieg, come pittoresca sintesi di elementi folclorici norvegesi e quadri esotici, con un'attenuazione idealistica e umoristica delle problematiche più spinose dell'opera. Il Peer Gynt di Ibsen, prosegue Perrelli, è un'opera complessa, per un verso legata al tema della complicità sociale, della solidarietà fra i popoli nordici, della loro unione culturale e politica, dello scandinavismo. Per altro verso, lavoro il cui nucleo tragico è sempre attraversato da un acuto impulso polemico e satirico. Da qui il carattere tragicomico dell'opera di Ibsen, compreso il Peer Gynt. Dall'universo ibseniano e dalla lunga e articolata storia delle messe in scena del Peer Gynt, poema peraltro che continua ancora oggi a stimolare la fantasia dei coreografi, basti pensare al Peer Gynt di Heinz Spörli del 2007. Da tutto questo, dicevamo, riparte Schnittke per realizzare un'opera che, pur prevedendo delle specifiche collocazioni geografiche, la Norvegia, paesi lontani, nuovamente la Norvegia, e alla fine un luogo al di fuori del mondo, è attraversata da un forte senso di astrazione e di atemporalità. È come se tutto si muovesse verso il quarto e ultimo cerchio, verso l'epilogo, concepito allo stesso tempo come la fine e il fine. Tutta la musica del balletto, afferma Schnittke, è soltanto un gradino, un accesso a quest'ultimo cerchio. Un cerchio nel quale Solveig riconosce Per e Per riconosce Solveig, momento al quale il compositore dà la veste musicale di un adagio della durata di ben 40 minuti. Probabilmente nel misterioso, inquietante e un po' faustiano mondo di sogni e fantasie di Per, è in questo esito extramondano ed extraterrestre, in senso letterale e metaforico insieme, che è racchiuso il punto d'arrivo del percorso tracciato qui da Schnittke, sintetizzato nel tentativo di esprimere la quarta dimensione. A questo proposito, e per concludere, ascoltiamo le parole del compositore. Non sono in grado di esprimere a parole l'idea della quarta dimensione, che balugina soltanto, ora scomparendo, ora di nuovo apparendo. L'epilogo del Peer Gynt è il tentativo di esprimere le ombre della quarta dimensione. Questa vita non mi offre, né potrebbe offrirmi, altra possibilità. Eppure, in maniera utopica, io sento questa quarta dimensione, una realtà di tipo diverso da quello terreno, l'ennesima voluta di una spirale.
Il 22 gennaio 1989, al Teatro dell'Opera di Amburgo, va in scena per la prima volta il balletto in tre atti Peer Gynt di Alfred Schnittke. Giacomo Fronzi lo ha raccontato a Wikimusic.
A cura di Giovanna Natalini e Federico Vizzaccaro. Per ascoltare e riascoltare il programma, vai sul sito di Radio 3 o scarica l'app Rai Play Radio.